Questa settimana la dedichiamo agli atti normativi del governo. Oggi vi parlerò in genere degli atti con forza di legge, in particolare del decreto legge. Domani della delegazione legislativa e del decreto legislativo e degli altri atti con forza di legge. Domani pomeriggio la lezione di sostegno riguarda gli atti con forza di legge. Mercoledì vi parlerò del potere regolamentare. Che cosa sono gli atti con forza di legge? In parte già ve li ho anticipati. Stiamo parlando delle fonti primarie e degli atti, quindi, che stanno nel livello immediatamente sottoposto alla legge. Dicasi atto con forza di legge, l'atto che pur non avendo la forma della legge formale si può sostituire ad esse, cioè in competizione con la legge, può abrogare e derogare legittimamente la legge. Qui dunque abbiamo una categoria di fonti primarie, di cui una è la legge formale, che ne costituisce l'archetipo, e poi ci sono gli atti con forza di legge. La prima cosa da capire è che questo sistema è blindato, ossia la categoria degli atti con forza di legge, diciamo della categoria delle fonti primarie, è una categoria chiusa, interamente enumerata, specificata dalla Costituzione. Perché? Perché la Costituzione, guardate un po', dall'articolo 70 all'articolo 74 parla di legge formale. L'articolo 70 incomincia stabilendo un principio cardine, che l'attività legislativa è svolta collegialmente dalle Camere, cioè attribuisce il potere legislativo al Parlamento, e questo è il pilastro. Questo è il pilastro che è il riconoscimento della legge formale come figura generale e la sua attribuzione al Parlamento. Dall'articolo 75 in poi la Costituzione inizia a enumerare le fonti che sono concorrenziali rispetto alla legge, sono fonti primarie che stanno nel gradino della legge, ma non sono dotate della forma della legge, sono atti diversi dalla legge formale. L'articolo 75 riguarda il referendum abrogativo, l'articolo 76 riguarda la legge delegata, il decreto legislativo, l'articolo 77 riguarda il decreto legge, l'articolo 78, fatti i corni, riguarda gli atti normativi in caso di guerra. Poi continueremo con l'articolo 79, che prevedeva un decreto legislativo per l'amnistia e indulto, ma è stato modificato, e adesso vi ho parlato l'altra volta della particolare legge rinforzata per votare queste cose. L'80 e l'81 riguardano invece fonti atipiche, i trattati l'80 e la legge di bilancio l'81. L'82 riguarda poi le commissioni d'inchiesta, che sono una cosa laterale, che siccome spesso sono, se sono bicamerali, sono fatte con legge, è stata immessa all'interno delle competenze del Parlamento e alla fine degli atti con forza di legge. Per cui vedete che c'è una logica profonda nell'assetto costituzionale. L'articolo 70 dice la funzione legislativa nella ripartizione dei poteri spetta al Parlamento. 71, 72, 73, 74 riguardano l'iniziativa legislativa, la deliberazione, la promulgazione e il rinvio delle leggi. Il 75 introduce un sistema con cui le leggi formali e gli altri atti con forza di legge possono essere abrogati con voto diretto del popolo, e quindi spesso si dice che il referendum abrogativo sia un atto con forza di legge, nel senso che ha un potere magari di legislazione solo negativa, nel senso che può eliminare norme, ma poi questo significa anche creare nuovi spazi per le altre norme, per cui dire che è soltanto negativo è dire una cosa un po' falsante. Il 76 e il 77 sono i classici atti con forza di legge del governo, e poi 78 riguarda gli atti emanati in caso di guerra. Vedete, il sistema ha una sua coerenza, principio e deroga. È implicito il principio generale e le deroghe specifiche. E ovviamente, come dovreste aver studiato se avete letto la parte sul criterio di specialità, dove una norma speciale deroga quella generale, deve averne pari forza sistematica, deve avere lo stesso gradino gerarchico. Per cui solo con norma costituzionale si può derogare a un principio costituzionale. Il principio costituzionale contenuto nell'articolo 70 può essere derogato soltanto in forza di una specifica base giuridica costituzionale, e quindi una legge costituzionale. Tanto è vero che vedremo domani che c'è un ulteriore piccolo caso di atto con forza di legge che non è contenuto in Costituzione, ma è contenuto negli statuti speciali delle regioni. Statuti speciali che sono leggi costituzionali. Allora, una legge costituzionale può introdurre una nuova ipotesi di atto con forza di legge, ma invece non può introdurla una legge ordinaria. Questa è una cosa importante, perché segna il limite alla possibilità che la legge ordinaria modelli le tipologie di atto normativo. La legge ordinaria può modellare tipologie di atto amministrativo di grado inferiore, cioè i regolamenti. Questi sono modellati e modellabili con legge ordinaria. Invece, la legge ordinaria non può modellare gli atti di pari sua forza, perché gli atti primari sono una tipologia chiusa in Costituzione. Qualsiasi deroga alla tipologia di atti con forza di legge sarebbe un'infrazione, un vulnus alla Costituzione. Chiaro? Scolpitevi bene questo principio, perché questi sono i principi che servono per maneggiare in maniera disinvolta le problematiche di diritto costituzionale. E come vedremo, ce ne sono diverse su questo punto. I principali atti con forza di legge sono questi due. Scusate, il referendum ne parliamo parecchio più in là. Sono questi due. E quindi 77 il decreto legge, 76 il decreto legislativo. Sono due strumenti messi a disposizione del governo, che in via eccezionale, in via di eccezione della regola, può esercitare poteri legislativi. Perché in via di eccezione? Per il semplice fatto che questo è eccezione al principio generale per cui il potere legislativo spetta alle Camere. Le uniche due eccezioni sono costituite da questi due atti. Oggi Iniziamo invertendo l'ordine della Costituzione dal decreto legge, perché è l'atto, come dire, più problematico, quello che ci introduce maggiori problemi. E cerchiamo di esaminarlo seguendo la traccia data dall'articolo 77.
Ne facciamo l'esegesi.
Bella, eh? Allora, dice l'articolo 77. Il governo,
e cominciamo a scrivere la parola governo,
non può, senza delegazione delle Camere, cioè senza l'ipotesi del 76, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Allora, qui sta dicendo che al di fuori dell'ipotesi del comma precedente, che esamineremo domani, la legge delega e il decreto delegato, il governo non può emanare altri atti con forza di legge. Quando però, in casi che devono essere straordinari, di necessità e di urgenza, quando in casi straordinari di necessità e d'urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità, anche questa parola va esaminata, provvedimenti provvisori dotati di forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. Cominciamo da questa prima sparata di termini. Perché vi ho sottolineato la parola governo?
Perché qui c'è un problema interpretativo, non difficile, anzi direi che ormai non c'è proprio nessun problema di interpretazione. Vi ricordate, il governo è un organo complesso e disuguale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai Ministri. Per cui è un governo, il governo è un organo complesso, dicasi organo complesso, l'organo composto da altri organi. L'organo complesso può essere uguale o disuguale a seconda che gli organi che lo compongono abbiano gli stessi poteri oppure abbiano composizione di poteri diversi. Tipico esempio di organo complesso uguale è il Parlamento, in un sistema di bicameralismo perfetto. Tipico esempio di organo complesso disuguale è il governo, dove i ministri formano il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ok? Qual è l'organo dominante nel governo? Chi è che decide per conto del governo? Dove culmina il governo? Questa è una bella domanda e la risposta sarebbe diversa da regime a regime, secondo che noi facessimo un discorso giuridico, un discorso sociologico, politologico, storico e altre balle varie. E diciamo che nella nostra forma di governo ciò che sembra certo è che il potere decisionale per tutti gli atti impegnativi dell'indirizzo politico sta in capo al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri è presieduto dal Presidente, il Presidente pone l'ordine del giorno, il Presidente ha dei poteri di organizzazione dei lavori del Consiglio dei Ministri, il Presidente ha dei poteri anche di vigilanza sul lavoro dei Ministri, ma il Presidente non può prendere decisioni unilaterali senza passare per il Consiglio dei Ministri ogni qualvolta l'atto da decidere, la deliberazione, sia impegnativa dell'indirizzo politico, perché la responsabilità è collegiale, è il governo che si presenta alle Camere. Parla il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma è il governo che si presenta alle Camere, è il governo che entro 10 giorni deve avere la fiducia delle Camere, è il governo che ottiene la mozione di fiducia, è il governo che è suscettibile di mozione di sfiducia. Ma il governo è preso nella sua collegialità. Per cui il programma di governo del governo viene fissato in Consiglio dei Ministri. All'inizio del mandato del governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, una volta che ha giurato insieme ai Ministri, convoca il Consiglio dei Ministri e discutono del programma, e quel programma deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri. E qualsiasi atto che riguarda il governo deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri. Anzi, la legge prevede addirittura che sia il Consiglio dei Ministri a autorizzare il Presidente del Consiglio a porre la questione di fiducia. Cosa che mi sembra, a mio modesto avviso, modesto non mi si attaglia molto, è una cosa sciocca. Una cosa sciocca nel senso che c'è una regola in Costituzione per cui se i ministri si dimettono, arrivederci grazie, il governo resta in carica e si fa un rimpasto. Se si dimette il Presidente del Consiglio dei Ministri, vanno a casa tutti quanti. E di conseguenza il Presidente del Consiglio dei Ministri ha un potere che è dispari rispetto a quello degli altri ministri e dello stesso Consiglio dei Ministri. Per cui se il Presidente del Consiglio dei Ministri va in Parlamento e dice io oggi pongo la questione di fiducia, la legge non glielo consentirebbe. E il Presidente della Camera potrebbe anche eccepirgli la irregolarità del suo atto, dicendo io non posso far scattare le norme di garanzia, perché voi sapete che quando il Presidente pone la questione di fiducia si applicano le stesse norme di garanzia della mozione di sfiducia, per cui pausa di riflessione, non si vota subito, appello nominale, per cui c'è una tecnica di voto precisa, modificazione delle tecniche degli emendamenti e così via. Allora, per avere questi effetti, diciamo, codificati dal regolamento delle Camere, il Presidente dovrebbe andare a porre la questione di fiducia previa delibera del Consiglio dei Ministri. Ma se il Consiglio dei Ministri non gliela vuole dare? E se il Presidente va di fronte alle Camere dicendo il Consiglio dei Ministri è diviso, io non ho l'autorizzazione del mio Consiglio dei Ministri, però vi avviso che se voi mi votate contro, io mi dimetto. Qualcuno glielo può impedire? La famosa questione se le dimissioni sono un atto personalissimo del Presidente della Repubblica che non ha bisogno di controfirma, sono sciocchezze, se uno si dimette o se uno si suicida, sono le cose che nessuno può giuridicamente impedire. E di conseguenza se il Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere dice io mi dimetto se voi non votate a mio favore, al massimo non comporterà le garanzie. Non è mai accaduto questo. Un'ipotesi, diciamo, di scuola, ma in Italia le ipotesi di scuola sono molto più lente a originarsi che le ipotesi reali, che sono continuamente nuove e ben incasinate. Allora, comunque, quando la Costituzione dice il governo può, implica sempre una delibera del Consiglio dei Ministri. È il Consiglio dei Ministri che può emanare, può deliberare un atto con forza di legge. Questo è importante, come vedremo, per la responsabilità. Anzi, parliamo subito della responsabilità. È dimostrazione dell'ottima fattura giuridica della Costituzione che l'articolo 77 dica il governo emana il decreto legge su sua responsabilità, perché questo giuridicamente vuol dire tanto. la responsabilità, già ve l'ho raccontato, può essere politica o giuridica. E se è giuridica, può essere penale, civile, amministrativo, contabile. E adesso vediamo che cosa vuol dire su sua responsabilità. Cosa aveva in mente il Costituente? Di dire che lo emana su sua responsabilità politica? Se avesse detto una cosa del genere gli darei 5 in diritto costituzionale, perché questo è in re ipsa una sciocchezza. Il governo risponde sempre politicamente delle sue azioni, sempre. Non solo risponde delle sue azioni e delle sue mancanze, ma risponde anche della simpatia che suscita. Il governo può essere ottimo, ma ciò nonostante viene sfiduciato. Uno ha una fidanzata meravigliosa che è stupenda, cucina meravigliosamente, divertente, spiritosa, scia benissimo e così via, ma a un certo punto la guarda e dice: non ne posso più. È incolpabile di quelle cose? No. No, non c'ha colpa, forse questa è la sua colpa. Il problema è che uno si stufa e il Parlamento può far valere la responsabilità politica semplicemente perché si è stufato di avere quel governo. Non c'è problema. Per cui non è di questo che si sta occupando l'articolo 77. L'articolo 77 sta occupandosi della responsabilità giuridica. Io riesco a mangiarmi le parole anche quando scrivo. E che cosa vuol dire che porta responsabilità giuridica? Attenzione, qui comincia a essere una cosa interessante. Si parla di responsabilità penale. La responsabilità penale è classicamente, anzi necessariamente per principio costituzionale, una responsabilità personale. Per cui i ministri che deliberano in Consiglio dei Ministri un decreto legge recano la responsabilità individuale penale per quel decreto legge. E uno dirà: ma non si può mica commettere un reato emanando un decreto legge? Questo lo dite voi. Casi di scuola sono infiniti. Ci può essere, per esempio, un governo in cui dentro ci sono degli interessi particolari costituiti che fa un decreto legge per favorire quegli interessi. Questo non capita mai in Italia, eh? In quel caso ci sono apposite figure di rilevanza penale. Ci mancherebbe altro, se io faccio un decreto legge che mi modifica il mercato azionario, il giorno prima tutti noi ministri abbiamo sottoscritto delle azioni che miracolosamente salgono, beh, direi che questa è una fattispecie di reato enorme. Poi si fa un decreto di legge con cui si depenalizza questo reato magari, ma questo è un altro paio di maniche. E di conseguenza l'ipotesi che si commetta un delitto tramite un atto normativo non è un'ipotesi impossibile, e non è soltanto l'ipotesi, diciamo, più grave che quella tipica per cui i nostri costituenti erano preoccupati, e cioè che ci sia un colpo di Stato. Il colpo di Stato sicuramente sarebbe veicolato da un decreto legge, se vuole avere delle forme legali. Il governo con decreto legge sospende la televisione, che bello sarebbe, e mette il bavaglio alla stampa e così via. No? Uno strumento apparentemente legale con cui si producono conseguenze illegali. Bene, in mezzo c'è la responsabilità del governo. Tutti coloro che hanno partecipato al voto e che non hanno messo a verbale il proprio dissenso, secondo il principio della collegialità, rispondono dell'atto. Bisogna mettere a verbale il proprio dissenso motivato, se no si è coinvolti nella responsabilità penale, per cui non può dire: io non sapevo. Vedete, questa ipotesi è un'ipotesi molto vicina alla preoccupazione del Costituente. Il Costituente si è trovato di fronte a un problema storico delicato, perché nel passato regime monarchico costituzionale La Costituzione non prevedeva il decreto legge. Lo Statuto Albertino, come vi dicevo, aveva come suo obiettivo essenzialmente regolare la cooperazione tra Parlamento e re e sovrano nella funzione legislativa, e mai si sarebbe immaginato di derogare a questo principio, che era l'unico principio che interessava lo Statuto, consentendo al governo del re di emanare atti con forza di legge. Per cui c'era la regola, la funzione legislativa la svolge il Parlamento e il re in Parlamento, e non c'erano le eccezioni. Però queste eccezioni si sono prodotte nei fatti. E quali possono essere i fatti? Beh, ma quando Carlo Alberto montava sul cavallo e andava a perdere l'ennesima guerra, lì c'era un problema di riuscire a emanare delle norme senza convocare il Parlamento, che magari non era in sessione, allora non c'erano gli strumenti di trasporto adesso, non poteva convocarsi, eccetera. Di fronte all'urgenza della guerra, all'urgenza degli atti durante la guerra, si è sviluppata l'idea che ci sia un decreto reale che poi veniva sanato dal Parlamento. E al di là dell'ipotesi di guerra, da cui è nato poi l'articolo 78, di cui accenneremo domani, c'erano altre questioni non meno gravi. Tutte le maledizioni di Dio, cioè tutte le catastrofi, no? Le catastrofi naturali. Se c'è un terremoto, un incendio, un'epidemia, non è che si può cominciare a fare un procedimento legislativo. C'è un bel terremoto, crolla una città e il governo presenta un disegno di legge per incominciare a organizzare i soccorsi, nonché per requisire le case e gli alberghi per metterci gli sloggiati, per sospendere i termini per i processi e così via. Per quanto sia veloce il Parlamento, solo per riunirsi, fare la legge e farla promulgare dal Capo dello Stato, ci andrà una settimana, e quelli per una settimana stanno sotto le macerie dicendo beh, è il procedimento legislativo. Voi capite che di fronte a queste situazioni, la dottrina dell'Ottocento ha risposto con una teoria che è una teoria impressionante, e la teoria è la teoria della necessità. Fior fior di teorici delle fonti dell'Ottocento hanno teorizzato che in cima alla piramide delle norme ci sia la necessità, una specie di struttura, come dire, pagana della divinità, no? C'è il caos. È la necessità come generatore di tutti gli altri dei. La legge è Dio, è la sovranità, ma la legge è dominata dalla necessità, e quando la necessità preme è fonte, e diventa fonte immediata. E questo è servito per giustificare proprio l'uso di strumenti non previsti dallo Statuto e derogatori di quella che è il fondamento dello Statuto stesso. Talmente derogatori che più volte i giudici hanno bloccato l'uso di questo provvedimento quando il governo ne abusava, perché era derogatorio ed era considerato in questi termini: il governo fa bene a emanarlo in caso di necessità, ma se il governo di fronte a un'inondazione o un terremoto non provvede con decreto legge ad agire, appena il Parlamento si riunisce, gli vota una mozione di censura per la sua inefficienza, no? È tenuto il governo, il potere esecutivo, a provvedere ai casi di urgenza, se no per cosa lo paghiamo? Domanda che ogni tanto qualcuno si pone. Allora, lo paghiamo anche perché è la garanzia di un pronto intervento. Se la protezione civile non scatta subito, è subito una protesta nel paese, e scatta chiedendo dei provvedimenti che sono dei provvedimenti che devono avere la forza di legge. Perché non possono requisire la mia casa se non con un atto legislativo, non possono sospendere il mio credito per cui io il giorno dopo non vado a dare lo sfratto a uno che sta sotto le macerie. Ci sono norme urgenti. E allora la dottrina dell'Ottocento aveva detto: bene, di fronte alla necessità, che è il vertice teologico del sistema, il governo emana un atto illegittimo perché è contrario allo Statuto, e perciò deve subito correre in Parlamento a farselo sanare. E lo schema che ne è derivato era lo schema necessità come fonte politica, atto illegittimo, sanatoria. Tutto questo avveniva senza una disciplina, senza che ci fosse una regola. Per cui il governo ogni tanto diceva c'è un motivo di necessità e mandava il decreto legge e dopo un po' andava in Parlamento a chiedere la conversione. Questo sistema senza regole ha provocato una, come dire, un processo di erosione del potere legislativo. Ci sono stati dei casi epici, da crisi di fine secolo, quando l'ordine pubblico scoppiava, il regno era pieno di manifestazione, i generali sparavano col cannone sulla folla dei manifestanti, eccetera. A un certo punto il governo assunse dei decreti legge, cosiddetti liberticide, che sospendevano sostanzialmente le garanzie costituzionali con decreto legge. E reagì allora, reagirono i giudici dichiarandoli inesistenti, proprio perché non c'era la base giuridica, andava a colpire libertà fondamentali con un atto che era un atto abusivo. E quando fu finì la prima guerra mondiale, il governo, governi particolarmente deboli, come sempre i governi deboli ci hanno bisogno di avere poteri normativi diretti perché sono deboli in Parlamento, il governo emanò un sacco di decreti legge senza neanche presentargli la conversione. Il Parlamento non li convertì mai, finché la Cassazione non disse basta. Questo è illegittimo, è contro le regole statutarie. E la prima regola sull'uso del decreto legge, udite udite, la fece Mussolini nel 1926. La legge 100 del 1926, Mussolini mise sotto disciplina l'uso del decreto legge. Lui poteva far finta di avere un sistema legale, tanto faceva il cavolo che voleva, per cui non era un problema, ma la prima disciplina del decreto legge fu fatta con la legge 100 del 26. La quale legge mise sotto disciplina in questo senso che il decreto legge poteva essere emanato in casi di necessità e urgenze dal governo e doveva essere convertito entro 2 anni, per cui restava in vigore per 2 anni, il che vuol dire che nel frattempo si possono chiudere i processi sulla base di quel decreto legge, e quando il Parlamento non lo avesse convertito in legge, semplicemente questo era abrogato. Cioè decadeva con effetti ex nunc, per cui restava la disciplina sostanzialmente legittima per 2 anni, dopo dei quali veniva abrogato. La mancata conversione equivaleva ad abrogazione. E voi capite che questo significa consegnare il potere legislativo in mano del governo. Allora, i nostri costituenti, ben conoscendo queste cose e tutto il trauma anche dottrinale che c'era stato intorno a questa questione dei decreti legge, decisero molto saggiamente di prevederlo perché solo prevedendolo potevano disciplinarlo. L'alternativa era vietarlo, ma vietarlo avrebbe significato legare le mani del governo e impedirgli di agire d'urgenza, e questo non era a favore degli interessi dei cittadini. E la disciplina di conseguenza è una disciplina fortemente restrittiva, ed è fortemente restrittiva per una serie di questioni di cui una è appunto la responsabilità penale. Il governo gli si consegna la possibilità di emanare norme provvisorie, poi vedremo cosa vuol dire la provvisorietà, ma queste norme le emana su sua responsabilità, innanzitutto penale. Ne segue la responsabilità civile e quella amministrativa contabile. Cosa vuol dire responsabilità civile? Lo studierete in lungo e largo in diritto privato e in diritto civile, 2043 del codice civile. Chiunque causi un danno ingiusto deve risarcirlo. Il governo emana un decreto legge per il giubileo, per costruire i gabinetti per i pellegrini polacchi, non mi dimentico mai dei miei esempi, e in forza di quel decreto legge vi sequestrano il giardino e ci costruiscono una bellissima latrina profumata. Voi siete molto contenti e il decreto legge decade. Che cosa succede? La risposta è: scusate, c'è un bellissimo bar, perché non andate al bar? Ma non dicevo che lei, dicevo con tre ragazzi in fondo che c'è anche una voce che si sente. Vi offro il caffè. E la conseguenza di questo decreto legge decaduto è una conseguenza che è a danno dei vostri interessi. E questo danno è stato prodotto in forza di un atto normativo che non c'è più. È come se il governo, la pubblica amministrazione, avesse agito senza una norma giuridica di copertura, violando il principio di legalità. Il che è la tipica figura del danno. Se l'amministrazione viene a casa vostra e vi distrugge l'appartamento, prendendo le misure, eccetera, vi provoca un danno, non è che sia una questione, un atto giuridico. Questo non è più un atto giuridico, perché la perdita la mancata conversione in legge provoca la decadenza del decreto legge, e questo decreto legge è come se non fosse mai esistito, e tutto ciò che si è prodotto in forza di quel decreto legge deve essere ripristinato secondo le normali forme di responsabilità civile, cioè o con la restitution integrum, cioè il ripristino della situazione precedente, o con il risarcimento. Non c'è altra via. Allora qua scatta la responsabilità sia civile che amministrativa contabile. Perché? Perché quando agisce un pubblico ufficiale, la responsabilità è sua e dell'amministrazione. Ma se lui ha agito con dolo o colpa grave, l'amministrazione paga, perché questa è garanzia dei privati, ma si rivale sul funzionario. Se io prendo la macchina di servizio e invece di uscire dal garage esco da questa parte e faccio un po' di danni a voi, la vostra azione è contro di me, ma avete alle spalle la responsabilità sussidiaria dell'amministrazione, perché io posso essere anche un nullatenente. Allora l'amministrazione comunque vi garantisce l'esercimento del danno, dopodiché si rivale su di me, che nel frattempo sono già scappato in Argentina a ballare il tango. Lo stesso vale per il decreto legge. Quando si dice su responsabilità del governo, si fa riferimento anche alla responsabilità civile, ovviamente laddove ricorre all'estremo della colpa grave, se non del dolo. Il dolo finirebbe con essere qualcosa che lo appiccica alla responsabilità penale, ma la colpa grave può essere una colpa per un atto che non ha rilevanza penale. E di conseguenza il governo risponde su tutta la gamma della responsabilità giuridica. E questa è la prima garanzia dell'uso controllato del decreto legge. A dopo.